Ancora una volta un caro saluto da Monica e da tutto lo staff di Radio Vegit. Tra una canzone e l'altra, tra un'intervista e una notizia, diamo spazio anche alle nostre rubriche, curate con amore da collaboratori d'eccezione. Oggi tocca la psicologa Paola Cipriano. Vi invitiamo ad ascoltarla con attenzione.
Oggi vorrei parlarvi di una situazione che a volte crea delle difficoltà in famiglia, ovvero quando mamma e papà non sono d'accordo nel proporre un'alimentazione vegana ai propri figli. Le condizioni possono essere varie, ci può essere la mamma vegetariana o vegana e il papà onnivoro che partecipa poco alla scelta di ciò che si mangia a casa e quindi delega anche un po', no, la gestione di questo aspetto alla compagna. Oppure può esserci una mamma vegana e un papà che non condivide la scelta e non vuole che i bambini vengano educati secondo questi principi. Parlo di mamma vegana, vegetariana perché nella mia esperienza professionale è il caso più frequente. Più raramente un padre che propone un'alimentazione a base vegetale e una madre che è contraria. Questo forse anche per un motivo puramente culturale, cioè nella nostra società di solito è più la mamma che si occupa dell'alimentazione, dei menù settimanali. In tutti questi casi comunque una delle conseguenze che osserviamo è che spesso l'educazione alimentare diventa appunto un terreno di scontro per i genitori o di malumori più o meno celati. Si litiga per ciò che i bambini dovranno mangiare, non ci si parla e andando avanti così si alimentano dei conflitti proprio in un momento importante come quello del pranzo o della cena. Io credo che il problema non sia il tipo di alimentazione, ma come si gestisce la differenza di vedute nella coppia. Ho l'impressione che manchi un modello per affrontare conflitti in modo costruttivo. A proposito di quest'oggi vorrei proprio parlarvi di uno strumento molto utile secondo me ed efficace, ma prima di farlo vi lascio un po' la suspense, vorrei sfatare un mito vecchio come il mondo, molto diffuso nel pensare comune e che riguarda le tematiche familiari. Cioè molti di noi sono convinti che per poter crescere bene un bambino, questo bambino abbia bisogno di genitori che mostrino sempre accordo sul modo di educarli. Cioè molti genitori si sacrificano e fanno di tutto per rimanere fedeli a questo ideale, quale? Cioè quello che l'unione fa la forza, ritenendo che eventuali disaccordi possono essere espressi solo quando il bambino non è presente. In molte famiglie quindi vige sempre l'imperativo assoluto che bisogna andare d'accordo, altrimenti si crea un danno per i figli. Questi ultimi potrebbero essere ad esempio disorientati da due genitori che non sono d'accordo su una determinata cosa. In realtà non è così. Non è vero che i genitori sono sempre d'accordo su tutto, ed è normale ed è sano, aggiungerei, che sia così. Alcuni mi hanno detto che ad esempio se un genitore è vegano e l'altro no, l'unica soluzione coerente è quella di separarsi, poiché i figli hanno bisogno di unità e coesione. Io credo che sia importante e più funzionale cambiare prospettiva e spostare l'attenzione dal contenuto alla relazione, ovvero dal cosa al come. L'ho già detto altre volte, il contesto alimentare è solo uno dei tanti. Possiamo parlare di cosa mangiare, di quali limiti dare, a che ora deve andare a letto nostro figlio, quando sarà più grande quante volte potrà uscire di casa, ma la questione principale rimane la nostra relazione con loro e se vogliamo sfruttare queste occasioni per insegnare ai nostri figli qualcosa di utile, fornire degli strumenti indispensabili per poter stare al mondo, come quello appunto di saper stare nel conflitto, saperlo gestire. Come dice un famoso psicoterapeuta familiare che si chiama Jesper Juhl, lui diceva: a mio parere non è poi tanto importante che i genitori concordino sul modo di educare i figli. In linea di principio devono concordare su una sola cosa, e cioè che è anche possibile non andare d'accordo. I figli diventano insicuri quando i genitori percepiscono le differenze come qualcosa di sbagliato e indesiderabile. Se ad esempio a fronte dell'altro genitore che ha un'alimentazione diversa diciamo che è sbagliato e che non va bene, dobbiamo essere però consapevoli che stiamo gettando le basi per un modello improntato alla rigidità, all'esclusione e al rifiuto di tutto ciò che è diverso da noi, qualcosa che se ci pensiamo bene è molto vicino al razzismo. Meglio quindi assumere un atteggiamento di apertura e di dialogo che tenga conto dei desideri e delle necessità di tutti. meglio dire che l'altro genitore mangia la carne perché, ad esempio, in questo momento della sua vita la sente come la scelta più vicina al suo modo di essere, che dire il papà mangia la carne perché è cattivo. La situazione in cui i genitori non sono d'accordo è quindi occasione per proporsi come modello ai figli, senza illudere che ci si ritrovi sempre d'accordo o che ci siano e soprattutto che ci siano invece modi per gestire le diverse opinioni molto più costruttivi che ad esempio rinunciare a sé. Una è l'assertività, ovvero la capacità di affermare i propri punti di vista senza prevaricare sull'altro. E a proposito di strumenti per gestire queste difficoltà e conflitti, vorrei proprio parlarvi di un modo di comunicare che viene chiamato comunicazione non violenta. La comunicazione non violenta è un processo di comunicazione che si basa sull'empatia naturale degli esseri umani. Spesso contribuiamo a mantenere vivo il conflitto perché tendiamo ad accusare o etichettare l'altro, anziché concentrarci sui nostri bisogni e le nostre sensazioni. Nella nostra società si comunica per scambiare informazioni, ma quando si tratta di comunicare bisogni e soprattutto i sentimenti, diventa tutto molto più difficile, quasi fosse un tabù o un segno di debolezza. In realtà noi proviamo rabbia quando abbiamo bisogni insoddisfatti, ma anziché comunicarli in modo chiaro, ci attiviamo a giudicare l'altro sottolineando ciò che non fa. È quindi fondamentale ritrovare una comunicazione basata sull'accoglienza e il contatto con i propri bisogni, anziché sui giudizi, sulle pretese, oppure sui sensi di colpa o la vergogna. Ogni conflitto infatti nasconde dei bisogni non soddisfatti e spesso usiamo strategie non molto funzionali per soddisfarli. Allora iniziamo a cambiare il nostro linguaggio, evitiamo di parlare in negativo, ovvero quello che non voglio, ma trasformiamo in positivo quello che vorrei, cioè ricordiamoci che se la nostra intenzione è quella di cambiare l'altro, convincerlo, incolparlo laddove non soddisferà le nostre aspettative, la persona lo percepirà, inevitabilmente si difenderà. Meglio mettere l'altro nelle migliori condizioni per poter comprendere le nostre esigenze, assumendocene la responsabilità. Quindi, anziché cominciare una conversazione con un'accusa, sostituiamo i giudizi con osservazioni pratiche, riferite ai fatti, esprimiamo i sentimenti che proviamo, chiarendo i bisogni sottostanti. Formuliamo una richiesta precisa, senza far sentire l'altro giudicato. Vi faccio un esempio. Dire "tu non trovi mai il tempo per stare con me e parlare" è diverso da dire "quando tu sei poco presente in casa mi sento sola perché ho bisogno di condividere delle preoccupazioni o delle riflessioni in merito all'alimentazione di nostro figlio. Mi piacerebbe che ci confrontassimo. Ti va?" Ecco, questo è un esempio. Provare per credere. Ricordo che questo non a caso viene chiamato il linguaggio giraffa. Il simbolo è stato scelto perché ha un collo che permette orizzonti molto più ampi e in più è un mammifero con il cuore più grande. Per alcuni sembrerà fragile la giraffa, ma in realtà nella sua assenza di aggressività è molto forte e con un solo calcio riesce a tenere a bada un leone. Io credo che sia un atto fortemente rivoluzionario oggi imparare a comunicare in modo non violento. Quindi provate e poi magari fatemi sapere. Arrivederci.